Stiamo leggendo dal libro dello Zohar, leggiamo dal libro dello Zohar per tutti, siamo nella Parashat, nel punto 336, nell'articolo Non rivelerai la nudità di tua madre. Questo testo si può scaricare dal nostro sito web, si possono fare anche le domande lì. Ripetiamo nel libro dello Zohar per tutti, Parashat Achreimot, articolo Non rivelerai la nudità di tua madre. Dice il Rav, non abbiamo un problema più grande nella nostra situazione, nella situazione di tutto il mondo, nella situazione di tutta la realtà, la situazione di tutta la creazione, se non che il problema dell'unità, c'è solo questo, il problema dell'unità, il problema della connessione. E allora semplicemente andiamo a cercare di pensare in questo nel tempo della lettura e aspettiamo che iniziamo a sentire per quale percorso possiamo raggiungere questo, perché così certamente che con questo noi risolviamo tutti i problemi e arriviamo a quello che aspettiamo. Per favore, non rivelerai la nudità di tua madre. Non rivelerai la nudità di tua madre, della donna, di tuo padre. Tutte le parole della Torah stanno occulte e rivelate, come il nome santo che sta occulto e rivelato, che è chiamato Havaya, il Signore, e pronunciato Adonai. La Torah, che è il nome santo, sta anche questa occulta e rivelata. In questo verso tutto sta rivelato nella sua semplicità, dato che il verso parla della donna di suo padre e c'è in lui una conoscenza occulta. 337. La donna di tuo padre, ogni volta che la regina sta con il re e lei ti nutre con la sua abbondanza, lei è chiamata tua madre. Adesso, nell'esilio, quando tua madre sta esiliata e che lei sta allontanata dal re, lei è chiamata la donna di tuo padre, dato che lei è la donna del santo re Zerampin, che non sta separata da lui mediante l'atto di divorzio. Certamente lei è la sua donna, come sta scritto, così dice il Signore. Dove sta questa lettera di divorzio di sua madre alla quale ho ripudiata? Però lei veramente è la donna del re, anche se lei è stata esiliata. 338, è per questo che lui l'ha ordinato due volte. Una volta quando sta seduta con il re nello Zivug, lei è chiamata tua madre, come sta scritto, non rivelerai la nudità di tua madre, che significa che non fai in modo che si allontanano uno dall'altro e che lei non sia ripudiata a causa della tua nudità. Come sta scritto, e per le vostre ribellioni fu ripudiata sua madre. Quando la madre si trova nell'esilio e che lei è stata esiliata dal palazzo del re, lei è allora chiamata la donna del re. E al di là del fatto che si è già allontanata dal re, non causa che lei ti abbandoni e che i tuoi nemici ti governino, e lei non ti si prenderà cura di te nell'esilio. Questo è ciò che è scritto, non rivelerai la nudità della donna di tuo padre, dato che lei è la nudità di tuo padre, e al di là del fatto che lei sia già allontanata dal re, la supervisione del re sta sempre sopra di lei ed è necessario che prenda cura di lei ancora di più e non peccare contro di lei. Articolo, non devi vedere in lei qualcosa di sconveniente. 339, perché il Signore tuo Dio ricorre all'accampamento per proteggerti. Il Signore tuo Dio è la Shekinah che sta in Israele, così come nell'esilio, per proteggerti sempre da tutti i lati e da tutto il resto dei popoli, perché loro non ti distruggano a Israele, non distruggano Israele. 340, i nemici di Israele non hanno la capacità per danneggiarli, fino a che Israele debilita il potere della Shekinah davanti ai ministri assegnati al resto dei popoli. In questo momento i nemici di Israele potranno dominarlo e decretare varie disposizioni severe. Quando Israele si pente davanti a lei, la Shekinah, non capisco questa parola, la forza e il potere di questo ministro assegnati e distruggono la forza e il potere dei ministri, dei nemici di Israele e coprono di vergogna, prendono vendetta di loro. 341, Per questo il tuo accampamento deve essere una cosa santa, dato che il nome deve, dato che l'uomo deve vedere che non si impurificherà, che non si sporcherà, impurificherà per le sue trasgressioni, non violerà le parole della Torah, e se lo fa rimarrà impurificato, come sta scritto: non siate impuri per questo, cioè senza l'ale, indicando un'impurezza supplementare. Esistono 248 organi nel corpo e tutti sono impurificati quando lui è impurificato, e quando lui è impuro immediatamente si impurifica. Pertanto sta scritto: il tuo accampamento deve essere una cosa santa. Il tuo accampamento si riferisce agli organi del corpo e non deve da vedere in lui qualche cosa di sconveniente, dato che al contrario se ne andrà via da te. Però non, per non causare una nudità straniera in Malkut, che è chiamata cosa, e se agisci così se ne andrà via da te, e pertanto non rivelerai la nudità della donna di tuo padre, dato che sarà come la nudezza, la nudità di tuo padre. 342. Tre cose trattengono Israele in esilio. Loro disprezzano la Shekinah in esilio, fanno andare via il loro volto dalla Shekinah, come sta scritto: devi darmi la testa e non il volto, e si impurificano davanti alla Shekinah, senza considerare che la Shekinah sta con loro nell'esilio, sta anche lei con loro in esilio. Dice Rav: allora noi continuiamo pensando nella connessione, semplice, quanto più si può. Perché la nostra lettura ci porta a noi la connessione. L'uomo con un segno nel volto. 343, Rabbi Abba e Rabbi Yoshi andavano nel cammino quando videro un uomo con un segno nel volto. E Rabbi Abba ha detto: andiamo e deviamoci un po' da questo cammino, dato che il volto testimonia di colui che violò la legge dell'incesto della Torah. Ha detto Rabbi Yossi: se questa cosa porta via dall'infanzia, quale incesto potrà avere? Lui ha detto: vedo che il suo volto testimonia che ha violato la condotta dell'incesto che si menziona nella Torah. 344, Rabbi Abba lo ha chiamato e gli ha detto: dimmi questo, che cos'è questo segno che hai sulla tua faccia, sul tuo volto? E lui ha detto: per favore non castigarmi di più, non castigate di più quest'uomo, dato che la sua trasgressione sono la causa di questo segno. Sua sorella e io, la mia sorella e io, ci siamo albergati in un ostello e ci siamo ubriacati con il vino, e tutta la notte ho preso mia sorella. Alla mattina il proprietario dell'albergo ha litigato con un uomo. Io sono intervenuto per separarli e mi hanno colpito, e questo segno che ho in faccia e questo segno mi è rimasto sulla fronte. Sono stato salvato da un medico che stava lì. 345. Chi era il dottore? Era Rabbi Samlai. Che cura ti ha fatto? La cura dell'anima, Nefesh. Da questo giorno mi pento e ogni giorno ho visto il mio volto nello specchio senza cambiamenti alcuni, e ho pianto davanti al Santo, benedetto sia, per questa trasgressione, e ho lavato la mia faccia con queste lacrime. Rabbi Abba ha detto: se il pentimento non ti fosse vietato, io avrei tirato via il segno della tua faccia, però io ho invocato sopra di te, sia ritirata la tua colpa, il tuo peccato sta espiato. E gli ha detto che lo dici tre volte, lo dico tre volte, e il segno è sparito. 346, Rabbi Abba disse: certamente il tuo Signore vuole tirare via questo segno, dato che stava in pentimento. E lui ha detto: giuro che a partire da questo giorno studierò la Torah di giorno e di notte. Rabbi Abba ha domandato: qual è il tuo nome? E lui ha risposto: Elazar. e rispose: El Azar, Dio aiuta. Certamente il nome fa in modo che Dio ti aiuti e che stia con te. 347. In un'altra occasione Rabbi Abba si dirige verso dove Rabbi Shimon è arrivato alla sua città e si trovò con l'uomo che aveva avuto il segno in faccia e che stava seduto spiegando il verso. L'uomo stupido non capisce, l'insensato non comprende queste cose. Com'è che la gente sono stupide? Non attendono e non sanno e né si sforzano per conoscere i percorsi del Santo, benedetto gli sia, il proposito per il quale si trova nel mondo. Che cosa gli impedisce di rendersi conto della loro stupidità? Questo si deve a che non studiano la Torah, dato che coloro che si occupano della Torah conoscono i percorsi, i cammini del Santo, benedetto gli sia. 348. L'insensato non comprende queste cose, dato che non attende e non sa le pratiche di questo Malchut nel mondo. E al di là del fatto che il Santo, benedetto sia, giudica il mondo con i suoi giudizi e la gente vedono i giudizi di questo, se arrivano ai giusti, però non influenzano i colpevoli che fanno il male, coloro che trasgrediscono le parole della Torah, come sta scritto. Sì, non ho capito come erba degli empi, si strappano come l'erba degli empi e loro ereditano da questo mondo per tutti i lati e i giudizi non li influenzano in questo mondo e la gente non sa perché. Non lo sapeva il re, se il re Davide non l'avesse annunciato alla fine del verso e sarà... E per essere distrutti per sempre, dato che arriva il paga nella sua ricompensa per le sue buone azioni in questo mondo, per eliminarli nel mondo per venire e che siano nella polvere sotto i piedi dei giusti, come sta scritto, e calpesteranno gli empi perché loro saranno cenere sotto la pianta dei suoi piedi. Dice il Rav, allora noi continuiamo con l'intenzione. 349. Felice è l'uomo che si occupa della Torah per conoscere il percorso dei percorsi del Santo, benedetto sia. Colui che si occupa della Torah è come colui che si compromette, che si impegna veramente con il suo nome, così come il nome del Santo, benedetto sia, crea le leggi del mondo, allo stesso modo è la Torah. Colui che viola le parole della Torah, la Torah ascende e discende e fa le iscrizioni nel volto dell'uomo perché i superiori e gli inferiori lo guardino e che tutti lancino maledizioni sopra la sua testa, come sta scritto, sia fatto il mio testimone, si alza contro di me e in faccia mi accusa. Sono i segni che la Torah mette nel volto. 351. Un giusto che è meritevole di occuparsi della Torah di giorno e di notte, il Santo, benedetto egli sia, attrae sopra lui un filo di grazia, Chesed, che sta iscritto sopra il suo volto. I superiori e gli inferiori hanno timore di questa iscrizione. La stessa qui, colui che viola le parole della Torah attrae sopra di lui lo spirito dell'impurezza che sta iscritto sopra il suo volto e che i superiori e gli inferiori si riuniscono in tutti i proclami sopra lui che deve allontanarsi da qualcuno che ha violato le parole della Torah e i precetti del suo Signore. E c'è lì, questo estende dallo spirito dell'impurezza che dimora in lui e lo trasmette al suo figlio. In tale uomo il santo, benedetto sia, non ha parte e lo lascia passare per distruggerlo nel mondo a venire. Questa cattiva eredità dello spirito di impurità è ereditata da tutti i suoi figli e loro non si pentono, dato che niente, dice Rav, se noi vogliamo che ad ogni modo la connessione tra di noi abbia successo, noi abbiamo bisogno di un altro socio a parte noi stessi. Allora c'è bisogno ad ogni modo di pensare che la connessione deve esistere attraverso del creatore che la sostiene. Noi solamente possiamo chiedere. Punto 350. 351, un giusto che è meritevole di occuparsi della Torah di giorno e di notte, il Santo benedetto sia, attrae sopra di lui un filo di grazia, Chesed, che sta iscritto sopra il suo volto. E i superiori, e sopra queste iscrizioni, illuminano gli superiori e gli inferiori. Così, chi viola le parole della Torah attrae sopra di lui lo spirito di impurezza che sta iscritto sopra il suo volto, e che i superiori e gli inferiori riuniscono e tutti proclamano sopra di lui che devono allontanarsi da qualcuno che ha violato le parole della Torah e i precetti del suo Signore. C'è di lui e c'è della sua anima. Questo estende lo spirito di impurezza che dimora in lui e lo trasmette a suo figlio. In tale uomo il santo, benedetto sia, non ha parte e lo lascia passare per distruggerlo nel mondo a venire. 352. Questa cattiva eredità dello spirito di impurità è ereditata da tutti i suoi figli e loro non si pentono, dato che niente si resiste al pentimento. Questa cura mi fu data in un'occasione nella quale il mio volto stava segnato e io gli ho detto, Eleazar, e lui mi ha nominato come un altro Eleazar. Lui mi ha detto, qual è il tuo nome? Eleazar. E lui mi ha chiamato con il nome di un altro Eleazar. Rabbi Abba ha detto, benedetto sia il Signore perché ti ha conosciuto e sono meritevole di vederti raggiungere questo. Felice sei in questo mondo e felice nel mondo a venire. Io sono colui che ti ha incontrato. 353. Lui si prostrò davanti a lui e questo uomo Eleazar lo ha condotto alla sua casa e preparò davanti a lui 3 misure di pane e un vitello di 3 anni. Poi, dopo mangiato, quest'uomo gli ha detto, Rabbi, dimmi una cosa, io avevo una mucca rossa, la madre del vitello che abbiamo mangiato. Un giorno, prima di essere fecondata e dare alla luce, sono andato con lei perché pascolasse nel deserto. Quando la conducevo, un uomo si è presentato e mi ha domandato il nome di questa mucca. E gli ho detto che dal giorno che era nata mai l'avevo chiamato per nome. E lui mi ha detto, Bathsheba, la madre di Salomone, se sei meritevole dell'espiazione delle tue trasgressioni. E quando mi sono tornato non l'ho più visto e allora mi sono non ho capito di questa cosa. 354. Adesso che sono stato meritevole della Torah, mi ha preoccupato questa cosa e dal giorno nel quale Rabbi Shmalai è morto, non ha avuto nessun uomo come lui che ha avuto l'illuminazione della Torah. Ho il timore di dire una parola della Torah che non ho appreso. Questa cosa che l'uomo mi ha detto, mi rendo conto che è un assunto di saggezza, un problema di saggezza, però non lo comprendo. Lui gli ha risposto, certamente è un problema di saggezza, è un'allusione superiore all'alto e al basso. Bathsheba. Punto 355. La mucca rossa è chiamata Bathsheba, che è Malkut, che è chiamata mucca, perché è chiamata mucca dalla sua bechinate sinistra, dato che il masco e il bue e la... non capisco questo. È la mucca. Lei è rossa dovuta alla sua Gevurot. È per questo che tutto ciò che si riferisce a lei è 7. E si scrive 7 volte. Mucca è la porzione. E anche 7 olocausti. 7. Non ho capito. 7. Purificazioni, 7 impurificazioni, 7 purezze, 7 sacerdoti con Mosè e Aronne, incluso con la cifra 7, sono ugualmente chiamati sacerdoti, dato che sta scritto nella porzione il Signore parlò a Mosè e ad Aronne. La radice della mucca rossa nell'alto è Malkut, Bathsheba, che include le 7 sefirot, Hagat, Nehim. È per questo che sta scritto nella porzione della mucca rossa 7 volte mucca, 7 olocausti, eccetera, eccetera. Per alludere alle 7 sefirot, non è necessario domandare perché 7 volte puro e 7 volte impuro e 7 sacerdoti si trovano nella porzione, mentre che il resto non si trovano se non 5 volte. Questo è perché la cifra 5 e la cifra 7 sono uguali, dato che nelle 7 Sefirot non c'è più che 5 Sefirot, Hagat Nechi, Hagat Nah, e la Sefira di Yesod non aggiunge niente, dato che non comprende se non le 5 Sefirot, Chesed Gevurah Tiferet Netzach Hod, e così Malkut è la seconda inclusione delle 5 Sefirot, Chesed Gevurah Tiferet Netzach Hod, così che nelle 7 Sefirot non c'è più che 5 Sefirot, allo stesso modo che nelle 5 Sefirot si trovano tutte le 7 Sefirot. Uno studente dagli Stati Uniti chiede, per caso qui, forse nel tempo dello studio dello Zohar è un tempo adeguato per il gioco interno, perché io vedo che non ho un'intenzione corretta. Dice Rav, il tempo dello studio dello Zohar è un tempo nel quale noi dobbiamo chiedere di stabilire una situazione speciale nella quale tutti pensiamo e nella quale tutti ci colleghiamo a questa. Questa situazione è l'unità, la connessione tra di noi, che può esistere solamente a partire dalla luce, e che il Creatore sostiene questa connessione e che noi tutti esigiamo che così succeda. Che la connessione nella connessione tra di noi si riveli la forza superiore che lo sostiene, che gli dà a questa connessione la forma di Adamo, la forma dell'anima. Questo è in totale quello che noi abbiamo bisogno da tutta la vita, da tutto lo studio, da tutto. Uno studente da New York chiede, perché la connessione è qualcosa di tanto difficile? Il Rav risponde, la connessione è difficile per dirigerci a noi, a Lui, in forma corretta e precisa, di che noi attraverso dei chiarimenti possiamo capire qual è la forma della connessione, perché noi con questo raggiungiamo il Creatore. Sì? Yosef degli Stati Uniti chiede, come noi possiamo rimanere nella situazione di un'intenzione corretta quando io sento che la nostra orazione non viene risposta una volta dopo l'altra. Dice Rav, il fatto che non si risponde, questo non vuol dire che noi non avanziamo, ma che invece noi chiarifichiamo più e più ogni tipo di situazione, e la cosa fondamentale per noi è passarle quanto più rapidamente possibile, che Israele accelera il tempo. Io non posso accorciare questo livello, che devono passare, succedere dal basso verso l'alto, io posso unicamente accelerare il passo tra i livelli attraverso il mio anelo, attraverso la mia brama, del fatto che io incremento questo a partire dall'ambiente corretto. Non ho più che da fare che questo. Per questo, se io mi trovo in questo, ne risulta che chiarisco più rapidamente questa situazione. E il fatto che non c'è una risposta, questo non vuol dire che non c'è una risposta, ma invece che non è nella forma che il mio ego la vuole, la chiede, che chiede questa risposta o questa situazione. Questo è tutto, dice Rav. Sì. Che cos'è quello che si chiama, domandano, sostenere l'amore degli amici nell'adesione in forma stabile e in forma nella quale abbiamo parlato prima, nella situazione della destra e della sinistra con la sua inclinazione alla destra? E il Rav dice, noi dobbiamo connetterci in tutti i nostri desideri nel raggiungimento della meta, in una connessione che noi non lo conosciamo, non sappiamo che cos'è, è come un rompicapo, dice, che noi vogliamo comporre e che vogliamo cercare di fare, e il Creatore è colui che compone e che fa questo rompicapo e che lo assembla, diciamo così, e noi dobbiamo cercare che così sia. Noi Noi ci avviciniamo uno all'altro, però la connessione tra di noi con la quale entriamo in contatto può essere unicamente se il Creatore lo fa. Noi non possiamo toccarci uno all'altro e tanto meno unirci, se non che invece Lui deve essere come se fosse la qualità del dare tra di noi, che ci unisce, ci collega, ci connette. Noi ad ogni modo, quanto meno ci avviciniamo, è come se ti metti tra due positivi e due negativi, per esempio tra due poli. Quando due poli che sono uguali, tu li vuoi avvicinare tra di loro, loro si rifiutano uno con l'altro attraverso il campo magnetico, ti spostano proprio le mani se tu provi a unire due calamite con due più insieme. Il Creatore qua deve essere come la colla, la forza del dare deve essere più forte della forza del ricevere, e allora loro si avranno ad attaccare, a incollare in forma tale che non che si neutralizzi la forza del rifiuto, ma invece che iniziano a utilizzarla, questa forza. Non è che c'è tutto questo in questo mondo, noi non abbiamo esempi su questo. Io adesso ho difficoltà di trovare esempi in questo mondo, che anche questa forza del rifiuto diventa una forza di attrazione. È qualcosa che noi non capiamo. Che ti rimane la forza del rifiuto, l'ego rimane, il desiderio rimane, però lui lavora in forma opposta e inversa. E si può trovare qualche cosa di esempio, però non sono precisa, è qualcosa in realtà che non c'è nel nostro mondo. Come? La forza del rifiuto può lavorare come una forza di attrazione. Questo deve essere deve esserci una forza speciale che si chiama la luce che riforma, che riporta al bene, che immediatamente gli dà questa forza di rifiuto la possibilità di aggiungersi alla forza dell'attrazione e della connessione e non annullarla. Non si inverte a essere una forza opposta, ma che rimane per questo non ci sono parole, dice Rav, non ci sono parole, magari troveremo qualcosa che ci somiglia. Domandano: allora io afferro il Creatore tra le mani e lo porto al lato destro? Dice il Rav: come si può dire? Vieni al Faraone, perché lui deve mostrarmi i suoi segni, cioè i segni che unicamente il Creatore ti può aiutare a confrontarti con il Faraone e al di sopra di questi uscire dall'Egitto. Per questo tutto il tempo ho indurito il suo cuore. Da un principio la forza superiore gioca con te nelle due direzioni. Andiamo ad avvicinarci a lui, io l'ho preparato perché questo è l'amico che ti vuole. Io l'ho preparato per te, dice. Allora domandano: qual è l'ordine del lavoro? Non so, quello che vedi adesso con tutto il mondo lo stesso. Il Creatore ti dà una montagna di fonti da dove tu senti che ti vuoi attaccare, ti dice: vieni al Faraone. Tu sei pronto? Oh amici, risponde il Rav, oh amici, tu devi sostenere a loro. Nel frattempo passiamo alla prossima parte della lezione.